Pace a voi. Oggi fa ridere la battuta di quel medico che disse: ho fatto tante necroscopie, ma l'anima non l'ho mai trovata. E più ridere ancora fa la controbattuta del credente che ribadiva: per forza, l'anima aveva già lasciato il corpo. Tutto questo potrebbe far pensare che a parlare fossero dei profani, cioè persone che non avessero la preparazione necessaria ad indagare una realtà particolare. Da ciò l'errore concettuale, e concediamolo pure. Tuttavia, un simile errore concettuale l'hanno avuto in tempi assai più recenti persone che la preparazione avrebbero dovuto averla, visto che indagavano nel campo della parapsicologia, mentre chiaramente non l'avevano, perché fecero la bella pensata di scoprire se l'anima c'è pesando il corpo prima e subito dopo la morte. Ma non è tutto. Nell'era moderna, nell'era dei voli spaziali, qualche astronauta ha osservato che Dio non esiste perché lui non l'ha incontrato nei cieli da lui percorsi. Non sorridete con tanta sicurezza, perché sono sicuro che anche voi, e sia detto senza offesa, non siete poi da meno. Sono sicuro che voi collocate Dio, se non nei cieli, negli alti piani spirituali, cioè pensate che se vi fosse consentita l'entrata in quelle dimensioni, vedreste Dio. Tutto questo nonostante che da più tempo noi abbiamo affermato che i diversi piani di esistenza non sono diversi luoghi, ma diversi stati di coscienza, cosicché può entrare, per così dire, nelle dimensioni spirituali solo chi ha la coscienza adatta, in quanto solo lui può sentire la realtà di tali dimensioni assolutamente estranee e inavvertite da chi quella coscienza non abbia. Perciò può conoscere Dio solo chi ha la coscienza che consente ciò. Dio, quindi, è essenzialmente uno stato di coscienza. Cercatelo pure, ignoranti, in luoghi diversi, in differenti dottrine. Non lo troverete se non in voi stessi quando avrete fatto cadere tutte le limitazioni che avviluppano il vostro vero essere. Ora, il fatto che i vari piani non sono diversi luoghi in senso di spazio non deve far credere che esista uno spazio oggettivo nel quale siano collocati tutti gli esseri. È vero che ogni essere compone una sola realtà e quindi è coabitante di un sol tutto, però è anche vero che ogni essere costituisce una sua realtà e quindi un suo mondo. Ed il fatto che un mondo soggettivo sia comune, ma badate bene, comune solo per simiglianza, a più esseri, non rende oggettivo tale mondo. Inoltre, il fatto che tale mondo sia uno stato di coscienza rende impossibile ubicarlo tanto in spazi diversi quanto in un solo spazio. Perciò colui che lascia il corpo, che muore, come dite, va in un altro mondo, nel senso che vive in uno stato di coscienza diverso, ma non si sposta affatto in senso spaziale, né d'altra parte rimane nello stesso spazio, semmai rimane nell'unica realtà nella quale esiste eternamente e nella quale lo spazio è un fatto del soggetto percepiente. Qualcuno di voi può chiedersi: ma queste precisazioni che utilità hanno? A che cosa servono? Indubbiamente, come ogni cosa, servono solo a chi ne ha bisogno. Il cibo serve solo a chi deve nutrirsi. Altrettanto indubbiamente, però, la verità, cioè la conoscenza di come le cose sono realmente, arricchisce, dà chiarezza di pensiero e di indirizzo, svela la ragione logica della morale e quindi spinge ad un retto comportamento. A chi invece, senza bisogno di conoscere motivazioni logiche, è già convinto, non dico che si debbono aiutare i propri simili, ma almeno che non si deve nuocere ad essi, rivolgo un diverso tipo di discorso e domando: allora perché non lo fai? La spiegazione filosofica razionale non ti serve solo se già tu agisci secondo quello che dici di sapere. Certo è che se non lo fai significa che non ne sei convinto e perciò ti serve saperlo. Il decadimento dei principi morali che è in atto nella società di oggi è dovuto in larga misura al fatto che essi sono sempre stati presentati come dei dogmi da accettare e basta. Cioè non sono mai stati motivati logicamente. Mentre l'uomo di oggi, spinto ed avvezzato al raziocinio, non può accettare quello che non capisce e da ciò il suo rifiuto ad avere un comportamento di cui non sa la ragione. È vero che se il comportamento morale, per così dire, fosse conseguenza di un intimo sentire, il problema non sussisterebbe, ma è anche vero che i principi morali fondamentali, cioè non quelli che attengono alle buone creanze, pure essi dettati dall'opportunità pratica di non darci noia l'un con l'altro, non temono l'esame dal punto di vista della logica e quindi hanno una fondata ragione d'esistenza. L'evangelico e riassuntivo di tutti i comandamenti non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso invita ad un comportamento individuale che, se fosse seguito da ognuno, risparmierebbe molto dolore agli uomini e si capisce perché. Quindi non teme l'esame critico della logica come, per esempio, il santificare le feste. Proprio il non fare agli altri quello che non vorresti fosse fatto a te stesso può diventare un invito a conoscersi. Infatti, fra tutti i torti che non si vorrebbero ricevere, ve ne sono di quelli che più ci colpirebbero e quindi più si temono. La ragione di tale vulnerabilità può risiedere o nel ricordo inconscio del dolore provato in un'altra esistenza nella quale si è vissuto il ruolo che ora si teme di vivere, oppure da una motivazione più complessa, e cioè che si è portati a pensare che gli altri ci facciano quello che noi facilmente faremmo, sicché il timore di essere ingannati, per esempio, può nascere dalla propria facilità ad ingannare, e quindi dal ritenere che altrettanto disinvoltamente gli altri possano ingannarci. Molte volte i difetti che vediamo negli altri sono difetti che abbiamo noi stessi. Tutto questo non è incredibile se pensate al fatto che automaticamente l'uomo rapporta tutto a se stesso. Misura la realtà col suo metro. Ecco perché tutto è puro all'occhio dei puri e viceversa. Se quello che temi è quello che più disinvoltamente faresti, allora, per il non fare agli altri quello che vorresti fosse fatto a te stesso, diventa quello che più devi stare attento a non fare. Certo, si tiene un dato comportamento solo se si è convinti che è quello che si deve fare, oppure se si è costretti a tenerlo. Noi non vogliamo convincere nessuno, né tantomeno costringere, perciò parliamo solo per quelli che vogliono sapere, fermandoci all'esposizione dei concetti e lasciando ad ognuno la libertà di credere o no al di fuori di ogni tipo di coercizione. Siamo convinti che spiegare come è la realtà delle cose non può portare che ad una concezione della vita in cui trionfa un gioioso altruismo. Tuttavia, chi raggiungesse ciò per altra via, prescindendo dalle spiegazioni, avrebbe egualmente raggiunto la meta. Si usa il proprio corpo anche senza sapere come si svolgono le funzioni biologiche, però concedetemi che la comprensione è liberatrice e che la conoscenza è uno stadio di passaggio che conduce ad essa. Parlo perciò per quelli che vogliono sapere. Invero è difficile parlarvi di ciò che esula da quanto cade sotto la vostra attenzione e dalle conclusioni che siete abituati a trarre percependo la realtà in un certo modo, con certe limitazioni. Voi considerate reale solo ciò che è concreto, ma anche il concetto di concretezza è relativo alla vostra condizione ed è legato ai vostri sensi. La materia fisica per voi è qualcosa di concreto che occupa uno spazio, e dirvi che in sé la materia non è affatto concreta come voi la percepite e che lo spazio non è un ente oggettivo è un po' votarsi a non essere creduti. Ma poiché, come prima dicevo, a me non importa essere creduto, lo dico lo stesso. Ho solo il dovere di rendere chiaro ciò che dico e non quello di farmi credere. Supponete di prendere un asse e di fissarla ad un estremo e di farla girare vorticosamente. La velocità impressa all'asse, secondo una diversa misura, dà effetti diversi in rapporto al tempo di persistenza della sua immagine sulla retina dei vostri occhi. Per esempio, l'asse può diventare praticamente invisibile, ma anche quando lo diventa, non diventa intangibile, anzi, occupa uno spazio che comprende tutta la circonferenza descritta dalla sua rotazione, cioè al tatto diventa un corpo grande come tale circonferenza. Allo stesso modo gli atomi della materia si possono paragonare alla circonferenza descritta dalla nostra asse. Se le particelle che li compongono non ruotassero vorticosamente, la materia sarebbe intangibile. A loro volta le particelle che compongono gli atomi sono assai meno materiali di quello che appaiono, poiché anch'essi sono circonferenze, meglio orbite, descritte dai corpuscoli di cui sono composti, e così via. Se si riuscisse ad imprimere un moto di diversa velocità alle particelle che compongono la materia di un dato oggetto, l'oggetto diventerebbe invisibile ai vostri occhi, perché non rifletterebbe più la luce che lo colpisce. Tutto questo deve far capire come la realtà in sé sia ben diversa da come si percepisce e come non sia impossibile che coabitino nella stessa realtà diverse dimensioni, risultato di diversi stati di coscienza. L'unicità della realtà credo di averla sottolineata ancora una volta con quanto dissi ultimamente sulla vita microcosmica e macrocosmica. Credo risulti chiara la simbiosi di tutti gli esseri che non risiede solo nei reciproci stimoli che essi si scambiano, ma che è anche strutturale e quindi reale. Semmai mi preme continuare il discorso per coloro a cui interessa. Abbiamo detto che tutto quanto si muove per comporre un ciclo vive, che la vita quantomeno è sensazione e che tutto ciò che esiste per esistere deve sentire o essere sentito. Aggiungo che la sensazione e più ancora la coscienza sono sempre il risultato di una molteplicità, cioè di una composizione organica di elementi, con la differenza che la coscienza, esprimendo una più alta qualità di sentire, non è un organismo composto da elementi semplici, infatti è costituita da una molteplicità di sentire, mentre la sensazione, essendo una manifestazione elementare, è frutto di un organismo costituito da elementi semplici. Quindi coscienza uguale organismo composto da elementi complessi, sensazione uguale organismo composto da elementi semplici. La cellula, individuo biologico semplice, è un organismo che trova le sue sensazioni dalla molteplicità dei suoi componenti, cioè dalla molteplicità delle sostanze che la compongono, ossia dagli atomi delle materie di cui è formata. L'atomo in sé non ha sensazioni, pur potendo essere un elemento che le crea. Ripeto, le materie sono gli elementi che costituiscono gli organismi, sedi di sensazioni, sono le sostanze che compongono gli organismi sensori. In sé non hanno sensazione individuale, invece il logos o coscienza cosmica è il centro massimo di coscienza ed è costituito da tutti i possibili stati di coscienza, i quali in sé hanno sentire individuale. A sua volta ciascun stato di coscienza individuale è costituito, poggia su sentire in senso lato, cioè sulle sensazioni eccetera, che come ho detto sono frutto di attività di organismi composti da elementi, le materie che in sé non hanno sensazioni individuali. Badate bene, se è vero che tanto la coscienza quanto la sensazione nascono dagli organismi che le costituiscono, è altrettanto vero che tali organismi non possono esistere scevri da coscienza e da sensazione. Ecco perché la vita è quantomeno sensazione. Non può esistere un organismo che viva senza sensazioni. E non pensate al coma per smentirmi, perché in quello stato che riguarda semmai l'autocoscienza, la sensazione a livello cellulare rimane. Allora, se come abbiamo detto anche la materia vive nel senso che si muove per comporre un ciclo che poi è il ciclo cosmico, come la mettiamo con il discorso che non ha sensazione, mentre la vita è quantomeno sensazione, e con il discorso che tutto quanto esiste per esistere deve sentire o essere sentito? Intanto abbiamo detto che la materia vive di vita macrocosmica, perché ciò che si muove per comporre un ciclo è il cosmo, più che l'atomo della materia che compone il cosmo stesso. Sicché la sensazione o il sentire da ricercare nella vita macrocosmica sono non a livello atomico ma a livello cosmico, logoico, cioè totale del cosmo. Poi l'esistenza delle materie che in sé non sentono è garantita egualmente a livello di logos, cioè di coscienza cosmica, dove è sentito tutto quanto esiste nel cosmo, ossia sono sentiti esseri
e sostanze che li compongono e che compongono il tutto cosmico. La vita delle materie fa parte della vita del cosmo, e la vita del cosmo è molto più che sensazione. Perciò il principio non è smentito. Ora, confrontiamoli, questo macrocosmo e questo microcosmo, analoghi ma non identici. Il microcosmo è costituito da diverse materie o sostanze, fisiche, astrali, mentali, acasiche, ed è l'ambiente nel quale vivono i microcosmi o esseri, i quali sono costituiti da corpi formati delle stesse materie. Il macrocosmo però non è solo un ambiente ed un fornitore di sostanze, perché il complesso della sostanza acasica, quella della coscienza, è costituito dalla somma di tutte le coscienze di tutti gli esseri che sono nel cosmo. Cioè, mentre la materia fisica, per esempio, non esiste solo nei corpi degli esseri, ma costituisce anche oggetti inanimati, la materia acasica è tutta quella che costituisce tutti gli stati di coscienza degli esseri, tutti i possibili sentire cosmici. Non esiste materia acasica che non sia organizzata in coscienza di essere. Ecco perché l'essere non è un organismo che ha la coscienza, ma è la coscienza. Questo fatto, o meglio questa realtà, fa della totalità della sostanza acasica una coscienza globale, un sentire unitario pur costituito dal sentire di tutti gli esseri del cosmo, o meglio da tutti i sentire che costituiscono tutti gli esseri del cosmo, cioè parlando in termini di divenire non solo dai sentire del momento, ma anche da quelli che stanno a monte e a valle nella successione. L'unitarietà della coscienza cosmica fa di essa coscienza non una parte del cosmo, ma l'intera realtà cosmica, comprendendo nel sentire tutto quanto esiste, che per esistere deve sentire o essere sentito. Perciò il macrocosmo si può considerare un essere come il microcosmo, ma mentre il microcosmo, pur visto nella totalità dei sentire che manifesta e che lo compongono, vive tali sentire in successione, il macrocosmo, la coscienza cosmica, sente simultaneamente tutta la realtà cosmica. Sicché la coscienza cosmica esiste integra tanto nei fotogrammi iniziali del cosmo quanto in quelli finali. Non conosce quindi una rivelazione successiva, progressiva. Rispetto all'assoluto è solo parziale, ma non graduale. La gradualità è solo degli esseri che la compongono. Tuttavia quel filo che lega un sentire più semplice ad uno più ampio e così via, e che crea il miraggio dell'essere che evolve, del divenire, non si arresta allo stato di coscienza cosmica, ma sfocia nella coscienza assoluta, che non solo non è graduale, ma è anche totale, onnicomprensiva, in senso assoluto. Un centro di sensibilità o di espressione, o di coscienza e di espressione, è da noi chiamato un essere, nel senso di ente che ha vita. In questo senso è un essere tanto il microcosmo, quanto il macrocosmo, quanto l'assoluto, perché hanno vita, coscienza, espressione. Il microcosmo è un essere che nella sua realtà ha una coscienza parziale e graduale. Il macrocosmo è un essere essere che ha una coscienza parziale, ma non graduale. L'assoluto è un essere che ha la coscienza totale e non graduale. Siccome la gradualità della coscienza del microcosmo consiste in stati di coscienza che nella successione si rivelano sempre più ampi, si può dire che il microcosmo, dal punto di vista della coscienza, evolve. Mentre altrettanto non si può dire né del macrocosmo né dell'assoluto. E siccome l'evoluzione avviene in forza degli stimoli che il centro di sensibilità o coscienza ed espressione ha dal mondo sentito come esterno, la coscienza cosmica non ha bisogno di nessun tipo di relazione con le coscienze degli altri cosmi. Da qui l'incomunicabilità dei cosmi, ne trae stimoli dalla coscienza dei microcosmi, anche se è costituita di essi. Altrettanto la coscienza assoluta non ha stimoli dalle coscienze cosmiche, pur essendo costituita da esse. Da qui l'indipendenza, nel senso di non subordinazione, dell'assoluto rispetto al relativo. Questa potrebbe sembrare una visione fredda e meccanicistica della realtà, solo se si dimentica che si sta parlando di coscienza, di sentire, solo se si sente se stessi come una cosa e non come una persona. Invero, chi può dire di non essere un centro di sensibilità, coscienza, espressione? E se a dare il sentire, che è il capolavoro di tutto quanto esiste, fosse un meccanismo, verrebbe meno il suo valore. Conoscere come la realtà è strutturata deve allontanare il senso di magico, sovrannaturale, imprevedibile e perciò incontrollabile che il mistero reca seco, e deve rendere tranquilli e sereni dalla visione di che cosa si è e di che cosa si fa parte. Infatti, tu, come ogni essere, sei in seno alla divina unica esistenza. Ed è irrazionale che ti senta abbandonato. Irrazionali sono le tue paure e il non sentirti amato. La tua esistenza non è un fatto casuale e tu non sei abbandonato a te stesso. Gli affanni che ti amareggiano sono la conseguenza di un tuo modo errato di porti nella realtà e mirano ad indirizzarti diversamente. Se ti senti incompreso è perché a tua volta non comprendi. Se ti senti rifiutato è perché rifiuti se non altro il fatto che gli altri sono diversi da te e quindi possono non condividere il tuo modo di essere. È un errore pensare che gli altri ti debbano particolari attenzioni e cure, che spetti a loro comprenderti e stimarti. L'illustrazione della realtà che facciamo mostra come ogni essere sia importante, ma lo è in eguale misura, ed è quindi errato tanto sentirsi reietti quanto meritevoli di privilegi. A te sono dette queste cose perché il tuo dovere è viverle, esigere non solo i tuoi diritti, magari inventandone dei nuovi, ma adempiere i tuoi doveri, che sono anche quelli di stabilire con gli altri un nuovo e diverso tipo di relazione. L'uomo non è fatto per rimanere chiuso nel suo punto di vista. ma il suo senso del trascorrere e del divenire della realtà ha proprio lo scopo di non fargli ritenere insuperabili le sue opinioni, perché per quanto precise possano essere le sue concezioni, sono sempre opinioni. La realtà è così vasta che l'uomo non potrà mai ricomprenderla in un sistema ideato nella sua limitazione di essere limitato e quindi relativo. Perché rendere necessaria l'azione correttrice del dolore per comprendere tutto questo? Perché rifiutare ciò che solo può darvi chiarezza e serenità? La comprensione e quindi la partecipazione di te stesso sono lo scopo per il quale sei stimolato dai fatti della vita. Trova in te stesso lo stimolo e la volontà, e tutto ti sarà meno angoscioso e più sereno. Pace a te.
Pace a voi. I piani di esistenza, o meglio gli stati di coscienza, in cui la realtà è concepita, sentita, come distinta fra io e non io, soggetto ed oggetto, sono da noi definiti mondi della percezione, mondi dei fenomeni, mondi dell'apparenza. Infatti la percezione è quel processo in cui la consapevolezza si raggiunge solo attraverso i sensi, e siccome i sensi sono quegli strumenti che pongono in relazione il soggetto col mondo esterno, è chiaro che la percezione è un fatto che avviene solo in una realtà in cui soggetto e oggetto sono distinti. Inoltre, mondo dei fenomeni e dell'apparenza, perché il fenomeno, per definizione, è il cambiamento che interviene nelle proprietà dei corpi. La proprietà dei corpi è ciò che si manifesta di essi, è il loro apparire, non il loro essere. Ma poter conoscere l'apparenza e non la realtà intrinseca significa appunto essere in una realtà in cui soggetto ed oggetto sono distinti. In una tale realtà, cioè in una simile condizione di esistenza che è uno stato di coscienza di separatività, i corpi, le materie, le sostanze, gli oggetti si conoscono solo attraverso alle loro proprietà, ossia a ciò che appare. Le realtà intrinseche degli oggetti, sostanze, materie, corpi, eccetera, le possiamo immaginare attraverso al comportamento che essi hanno in situazioni di controllo, nei fenomeni a cui li sottoponiamo, ma sono tutte sempre e solo deduzioni logiche, mai certezze assolute. Anche quando si osserva al microscopio una cellula, non si osserva la sua realtà, bensì ciò che di essa appare. E per quanto intimamente, interiormente ci si possa spingere nell'indagine, si coglie solo e sempre ciò che appare, mai l'ipostasi. Tale affermazione non è certo originale, è una deduzione che ha fatto dichiarare agli empiristi che sono presenti col loro pensiero in tutta la storia della filosofia, che ciò che sta al di là delle proprietà, qualità, accidenti, insomma di ciò che appare, è inconoscibile o addirittura, secondo alcuni, non esiste. Il concetto tradizionale di sostanza sarebbe astratto, non risponderebbe alla realtà, perché la sostanza, ossia quel quid di cui gli attributi, proprietà, eccetera, sono manifestazioni, che rimane identico col mutare delle qualità molteplici in antitesi con la sua unicità, non esisterebbe, ma sarebbe una supposizione a priori per interpretare e comprendere i fatti che cadono sotto l'attenzione dell'uomo. Ora, che la sostanza nel mondo della percezione sia inconoscibile nella sua realtà intrinseca, al di là di come appare, è vero, l'ho detto prima. E non è inconoscibile per mancanza di strumenti, ma proprio per impossibilità. Infatti, la conoscenza della realtà intrinseca è possibile solo in un mondo di identificazione, di superamento della separatività, quindi non in uno stato di dualità, molteplicità. Tuttavia, la sostanza come substrato di ciò che appare e che rimane uno al di là della molteplicità e delle mutazioni esiste. Anzi, direi con Spinoza che esiste un'unica sostanza, ma diversamente da lui che quell'unica sostanza non è Dio, bensì la sostanza di Dio, cioè lo Spirito. Forse vi chiederete che differenza fa, dal momento che se Dio è il tutto e se tutto è sostanza, Dio e sostanza si identificano. Ed io vi rispondo che ciò sarebbe vero se Dio fosse il tutto, cioè la somma di tutto quanto esiste, mentre Dio comprende il tutto, altrimenti sarebbe incompleto, però trascende il tutto. E che Dio trascenda il tutto lo dimostra il fatto che se così non fosse, Dio sarebbe finito, perché tutto quanto esiste, pur essendo immenso, è tuttavia finito e relativo. Mentre proprio perché Dio trascende tutto quanto esiste, trascende la finitezza e la relatività di ciò che è in Lui, come spiegherò in fondo. Dico in Lui perché se Dio comprende tutto quanto esiste, tutto quanto esiste è da Dio incluso. E se tutto quanto esiste è in Lui incluso, fa parte della sua esistenza, perciò è costituito della sua stessa sostanza. Come prima dicevo, nel mondo dei fenomeni, dell'apparenza, della percezione, la sostanza di cui tutto è formato è inconoscibile in se stessa, nella sua stessa realtà. Di essa, in quel mondo, si può solo conoscere il suo apparire, la sua manifestazione. Ciò crea una sorta di identificazione fra la cosa in sé ed il suo apparire, manifestarsi, comportarsi, tanto che si confonde la cosa con le sue proprietà, qualità, attributi, eccetera. Cioè coi suoi modi di apparire. Anzi, sono più importanti le qualità, le proprietà della cosa in sé. Il ferro, per esempio, vale per le sue proprietà e perfino l'uomo vale solo per le sue qualità. Tuttavia, a parte l'errore che può nascere dall'abituarsi al tipo di comunicazione che esiste nel mondo dell'apparenza e che porta a dare primaria importanza alla sembianza, a ciò che si estrinseca, che le qualità, le proprietà, eccetera, siano sempre manifestazioni della sostanza, cioè che non possa esistere qualità senza quantità, i filosofi lo hanno quasi univocamente sempre affermato. Ora, siccome a qualità fisiche corrispondono quantità, sostanze fisiche e viceversa, si è pensato che a qualità spirituali corrispondano sostanze spirituali, e da ciò l'esistenza dell'anima, quale quid che sta all'origine delle attività, delle manifestazioni dell'uomo, definite psichiche, spirituali o comunque non materiali. Il ragionamento non fa una grinza, però parte da una tesi, un assunto non dimostrato per l'uomo, e cioè che l'attività psichica o spirituale che si rivela come pensiero, sentimento e volontà non sia una semplice funzione del sistema nervoso. Non intendo entrare in una questione simile ora, ma chiedere in quale modo, a quale condizione, la sostanza spirituale, l'anima insomma, il quid non materiale, potrebbe apparire, manifestarsi, mostrare le sue qualità, le sue proprietà, né più né meno come la sostanza materiale? Innanzitutto dovrebbe appartenere ad una realtà in cui soggetto ed oggetto fossero distinti in qualche modo, ma ciò non basta. Infatti dovrebbe appartenere ad un mondo in cui la comunicazione fra soggetto ed oggetto avvenisse attraverso la percezione, cioè a ciò che appare, cioè per mezzo dei sensi, ossia dovrebbe appartenere al mondo dei fenomeni dell'apparenza della percezione. Oppure, se a quel mondo non appartenesse, dovrebbe influenzare, agire su un tramite che di quel mondo facesse parte. Se appartenesse alla stessa dimensione a cui appartiene la materia, il fatto di chiamarla spirituale sarebbe solo una questione di termini, perché una cosa appartiene alla stessa dimensione di altre quando ha, o perché ha, la stessa natura di quelle. Veramente la dimensione, il piano di esistenza, non è un luogo, ma uno stato d'essere. Si appartiene ad un mondo in forza della propria natura. La sostanza spirituale, per appartenere alla stessa dimensione di quella materiale, dovrebbe avere la stessa natura, ma allora si comporterebbe e avrebbe le stesse qualità di quella materiale, mentre se si è sentita la necessità di denominare spirituali certe qualità per distinguerle da quelle materiali, significa che esse non sono diverse o di una diversità che può discendere solo da una natura diversa. E se la sostanza spirituale, per natura diversa, non può appartenere alla stessa dimensione di quella materiale, mentre invece in quella dimensione si manifesta, allora essa, perciò, si serve di un tramite. Ora si dà il fatto che il corpo dell'uomo è un ente materiale che manifesta qualità materiali ed altre che materiali non sono, o perlomeno non è oggettivamente provato che lo siano. Per cui, se queste qualità non sono materiali, allora è il corpo dell'uomo un tramite attraverso al quale la sostanza spirituale manifesta le sue qualità, cioè si manifesta nel mondo della percezione. Ammessa l'esistenza della sostanza spirituale, essa non appartiene al mondo dell'apparenza. A quale dimensione può appartenere? Ad una dimensione in cui non esiste molteplicità, separatività? Se si osservano le qualità spirituali manifestate dagli uomini, si osserva che esse sono tutte diverse. Non ne esiste una identica all'altra. Siccome esiste una stretta relazione, dipendenza fra qualità e quantità, fra proprietà e sostanza, fra attributi e enti, tanto che secondo il pensiero filosofico non si può negare l'attributo, eccetera, senza negare l'esistenza stessa dell'ente, a qualità spirituali diverse debbono corrispondere sostanze spirituali diverse, realtà spirituali diverse. Sicché, se la sostanza spirituale esiste, non appartiene al mondo dell'apparenza. Tuttavia, appartiene a una dimensione in cui esiste ancora la molteplicità, la separatività. Le qualità psico-spirituali che attraverso all'uomo si manifestano nel mondo della percezione sono proprietà di sostanze spirituali diverse, di realtà spirituali molteplici. Se il pensiero, volontà e sentimento sono qualità spirituali, cioè proprietà della sostanza spirituale che appartiene ad una sua dimensione, allora l'essere vivente nel mondo materiale è il punto d'incontro di due dimensioni di esistenza. E se così è, allora la separatività, che pure esiste in seno ad una medesima dimensione, fra un piano di esistenza e l'altro, non è assoluta. Ora, il fatto che fra una dimensione di esistenza, quella spirituale, ed un'altra, quella materiale, non vi sia una separazione assoluta, come per esempio può esservi fra due circuiti oscillanti, non accordati, che pure appartengono ad un medesimo mondo, si può pensare probabile che l'enorme molteplicità delle sostanze faccia parte di un'unità e che la connessione fra le varie realtà, dimensioni, leghi la molteplicità in un sol tutto inscindibile. Questo aspetto di molteplicità, perciò di successione, di estensione, di quantità, è al tempo stesso unitario, si osserva costantemente nella realtà. La stessa quantità, cioè sostanza, e la stessa qualità, cioè proprietà, che sono aspetti di una stessa realtà, sono percepite l'una successivamente e quindi molteplicemente, l'altra unitariamente. L'unità del tutto è sempre stata intuita dai pensatori e risolta concettualmente in modi diversi, per esempio alla maniera aristotelica della sostanza, che è una al di là delle molteplici manifestazioni dell'esistenza, o alla maniera panteistica di Spinoza, e così via. Mentre se è vero che tutta la molteplicità del mondo manifestato trae origine da una prima sostanza addirittura indiversificata, e già questo rappresenterebbe una radice unitaria del tutto, è altresì vero che l'unità è assai meno remota di così, perché tutto quanto esiste concorre alla sua costituzione, forma un sol tutto inscindibile. E a proposito di inscindibilità, che la qualità e la quantità, le proprietà e i corpi siano inscindibili, è dovuto al fatto che così si presentano nel mondo della percezione, mentre in altri piani di dimensione la sostanza può esistere priva di qualità? Se così fosse, in quella dimensione la molteplicità si realizzerebbe solo attraverso alla differente quantità intesa in senso di estensione della sostanza. Ma siccome l'estensione stessa è una qualità, rimane confermato in assoluto il principio che i corpi sono diversi perché hanno proprietà diverse, e viceversa, e che qualità e quantità sono inscindibili. L'una non può esistere senza l'altra. Quindi la qualità discende dalla natura intrinseca della sostanza, si manifesta all'esterno, ma trae la sua origine dall'interno della sostanza, la quale rimane diversa in qualità anche in una dimensione dove non esiste l'apparenza, la percezione per mezzo di cui si manifesta tale diversità, sicché c'è identificazione fra qualità e sostanza. Tale identificazione è meno evidente laddove si può cogliere la qualità e non la sostanza, dove la qualità si conosce e la sostanza è inconoscibile, cioè nel mondo dell'apparenza,
nel mondo della percezione. In altre parole, tale identificazione è più evidente nella dimensione dello spirito. In tale dimensione la qualità è la sostanza. In una simile realtà, che è ancora molteplice, la comunicazione può avvenire solo con la identificazione, cioè si conosce la sostanza che costituisce una realtà, un essere, non già dalle sue manifestazioni come accade nel mondo dell'apparenza, ma da ciò che è in sé, comprendendo, abbracciando l'essere, la realtà stessa. Il ruolo degli esseri di una tale dimensione di esistenza non è comportamentale, non è di azione, anzi, non è in nessun modo un ruolo, perché non è rappresentare e fare, ma essere e sentire. In una simile dimensione di esistenza non c'è spazio, pur essendoci ancora separatività. Quindi gli esseri non sono più o meno vicini in senso spaziale, lo sono però in senso di affinità. Tuttavia non c'è contatto se non nella reciproca identificazione. In una simile realtà gli esseri non sono più isolati di quanto lo siano nella dimensione della percezione, dove degli altri si conosce solo ciò che appare e l'intimo essere rimane sempre un mistero. Nel mondo dell'apparenza, infatti, non è mai possibile stabilire un reale contatto, conoscersi nella reciproca intima realtà. E questo, semmai, è il vero isolamento, la vera solitudine. Perciò, da questo punto di vista, si potrebbe dire che nel mondo dell'apparenza tutto è sempre all'esterno di se stessi, e che solo considerando che una cosa è veramente esterna, quando di essa non si conosce nulla, neppure l'esistenza, si può affermare che quanto si conosce anche solo esteriormente fa parte del proprio mondo, della propria realtà e quindi di se stessi. Perciò è all'interno di sé, sia pure solo come sembianza. Mentre nella dimensione della sostanza spirituale non solo tutto quello con cui si entra in contatto è all'interno di se stessi, ma lo è come sostanza, come intimo essere. Nel mondo dell'apparenza, se hanno un senso, un fine, le relazioni fra gli esseri e gli eventi in generale, la percezione, cioè la possibilità di cogliere l'apparenza della realtà, o meglio la realtà apparente, è il mezzo attraverso il quale il fine è raggiunto. Ebbene, nel mondo della sostanza spirituale l'analogo mezzo è l'identificazione. E se la percezione è un primo passo verso il superamento della separatività, cioè l'unificazione della molteplicità, l'identificazione è il superamento della separatività tradotto in atto. Nella dimensione in cui la sostanza è identificata con la qualità, un essere non è un ente che ha una qualità, ma è la qualità stessa. E se nel mondo della percezione un essere è un ente che ha un sentire, una coscienza, nel mondo della sostanza spirituale l'essere è il sentire, la coscienza, qualità innalzata a persona. Ciò è importante perché mentre nella dimensione dell'apparenza i corpi possono acquistare e perdere proprietà laddove la quantità, la qualità è la sostanza, perdere la qualità significherebbe perdere la sostanza. ma siccome nessuna sostanza può essere annullata, cessare di esistere in senso assoluto, ciò significa che la qualità non viene mai perduta. E siccome, come ho detto, la qualità della sostanza spirituale è la coscienza, il sentire, la coscienza, il sentire non vengono mai meno. Ora, l'annullamento della separatività conseguente alla identificazione non può che essere un reciproco arricchimento delle parti, sicché non solo la coscienza non cessa di esistere, ma se è vera l'identificazione è destinata ad ampliarsi sempre di più, e che l'identificazione che rappresenta nel mondo spirituale il processo analogo all'attività di relazione degli esseri materiali sia vera, lo dimostra il fatto che la vita naturale, pur tendendo a manifestarsi in una molteplicità inesauribile, tuttavia non tiene isolata ogni unità della molteplicità, ogni individuo, ma lo pone costantemente in situazioni di relazione, non solo con individui appartenenti alla stessa specie, ma anche con individui di specie diverse. È quindi ragionevole supporre che gli esseri spirituali soggiacciano alla stessa legge di relazione che nella loro dimensione si concretizza nell'identificazione reciproca. Il processo di accrescimento della coscienza è dunque inverso a quello di accrescimento del numero, perché mentre il numero cresce con l'accrescere delle unità, cioè nella molteplicità, la coscienza si incrementa nel diminuire della molteplicità per effetto della unificazione. Il processo di identificazione delle coscienze individuali che realizza il superamento della separatività va a costituire una coscienza riassuntiva e quindi totale. In una simile coscienza tutto è egualmente sentito, così come le singole coscienze lo sentono. Perciò nella totalità nulla emerge in particolare. Ora, se la qualità è percepita unitariamente, dipende dal fatto che è unitaria, perciò unitaria è la coscienza, e lo dimostra il fatto che anche nel mondo della percezione, dove tutto tende a mostrarsi diviso e molteplice, la consapevolezza, qualità dell'uomo, pur poggiandosi su innumerevoli e distinte informazioni fornite dai sensi, pur essendo il risultato di segnali percepiti distintamente e simultaneamente, è tuttavia un fatto unitario, una sintesi in cui tutte le singole informazioni sono egualmente tenute presenti e che va oltre la portata di esse, proprio per la sua unitarietà. Sicché la coscienza totale, pur fondandosi sulle singole coscienze individuali, non può che essere unitaria e perciò trascenderle. E siccome la coscienza è qualità che si identifica con la sostanza, la coscienza totale è un essere totale che per il suo trascendere la totalità è assoluto. Chi sei tu, essere assoluto, di cui noi siamo atomi? Tu che trascendi le nostre limitazioni ed il morire di ogni istante. Tu che ci salvi dall'immobilità e ci fai evadere dalle condizioni di limitatezza. Tu che ci fai esistere e non releghi la nostra coscienza ad uno stato di incompletezza, tu che esisti nel superamento di ogni separatività, nella comunione di tutti gli esseri. Chi sei?
Io sono spirito e materia, e nulla di tutto questo. Sono maschio e femmina, e nulla di tutto questo. Non sono neppure un io, perché in me non esiste distinzione, separazione, limitazione. Infatti, comprendo il tutto. Comprendere il tutto significa non conoscere esclusione alcuna, privazione alcuna. Non conoscere l'angoscia che nasce dal desiderio di avere o di essere ciò che non si ha o non si è. Essere il tutto significa essere e quindi avere la pienezza assoluta. Per te io sono tutto quanto ti manca per essere assoluto. Tutto quanto sperimenti ti conduce a me, perché io sono il tuo destino. Apparisco nascosto ai tuoi occhi, eppure sono palese a chi voglia trovarmi. Non attribuirmi qualità che hanno un contrario, perché mi limiti. Dunque, io sono illimitato, ma pure questa è una qualità, dunque io sono indefinibile. Sono il tuo essere e il tuo non essere, in forza del quale sei come sei, imperciò che ogni cosa del mondo relativo esiste perché esiste il suo contrario. Ma io sono la spiegazione dei contrari perché li trascendo. Sono colui che dalla materia bruta trae la coscienza in forza della quale tutto esiste. Se infatti ciò che è non sentisse o non fosse sentito, non esisterebbe. Così il prodigio dell'esistenza è il prodigio della coscienza. Esistere è sentire di esistere. Io sono l'esistenza assoluta. Perciò sentire di esistere è sentire me. Ogni essere mi sente, perché sente di esistere. Ed in forza della sua stessa esistenza io sono presente in ogni essere. La semplice coscienza di esistere è la mia più velata manifestazione negli esseri, ma io sono anche ciò che alimenta la loro coscienza. Perciò sono la gioia che aneli e il dolore che ti schianta. Sono l'ambizione che ti spinge alla conquista ed il vuoto che alla conquista subentra. Per ampliare la tua coscienza, non esito a edificare una civiltà o a distruggerla. Tutto io faccio in funzione di te, del tuo vero bene. Vedi coloro che ti circondano, gioiscono, soffrono, si muovono, vivono, e ciò che tu vedi di loro avviene per te. Vedi che accade nel mondo? Accade per te. Anche ciò di cui hai avuto solo una scarna notizia, sentito un lontano eco, è avvenuto per te, figlio mio. Il sole sorge e tramonta, le stagioni si susseguono, i pianeti percorrono le loro orbite, gli universi nascono e periscono, e tutto ciò io lo faccio accadere per te, figlio mio. Dunque io sono la sostanza che ti costituisce e lo spirito che ti anima, poiché tu sei in me ed io sono in te, figlio mio. Ma non mi fermo solo a questo, perché rendo partecipe di me stesso ogni essere, ed a ciascuno mi dono interamente senza riserve, fino al punto che ogni distinzione, io e te, ogni separazione, sono solo illusorie, e lo sono solo quel tanto necessario a farti esistere, a donare all'essere la coscienza assoluta. Questo io sono. Pace a voi.